10:28, torniamo ai nostri approfondimenti della giornata di oggi, dopo questa, diciamo, questa diretta direttamente da Beirut sulla situazione in Libano e nella città, dopo i pesantissimi attacchi israeliani alla regione e alla capitale. Cambiamo, stiamo sempre su un piano internazionale, ma parliamo di una notizia, diciamo, che più che una notizia, un percorso che si è sviluppato in quest'ultimo mese, che riguarda la Repubblica Popolare Cinese, e in particolare i risultati, una serie di questioni emerse da quelle che sono le riunioni annuali dell'Assemblea Nazionale del Popolo e della Conferenza Consultiva del Popolo, che vengono anche, come dire, dette le due sessioni, e diciamo che quest'anno in particolare hanno delineato la strategia connessa, diciamo, al piano quinquennale dei prossimi anni. Ne parliamo con Dario Di Conso, che è docente a contratto di riforme economiche della Cina contemporanea all'Orientale di Napoli, anche co-curatore di Levante, un approfondimento mensile di Radio Onda d'Urto dedicato all'Asia orientale, che salutiamo e chiediamo se ci sente.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte, vi sento bene, spero altrettanto.
Sì, ti sentiamo bene. Appunto, io partirei un po' da questo, se ci racconti un po' qual è un po' l'importanza e come, che cosa vuol dire, cosa si intende per queste due sessioni che si tengono annualmente in Cina.
E di nuovo buongiorno a tutti e tutte. Sì, ormai, diciamo, il mese scorso, tra il 4 e il 12 marzo, si sono tenute le Lianwei, o le due sessioni, si intende appunto la riunione dell'Assemblea Nazionale del Popolo e la Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, come ricordavi. Questi sono tra i principali appuntamenti politici annuali della Cina, diciamo, se vogliamo rappresentano il momento parlamentare del sistema politico cinese, un momento in cui viene approvato il bilancio annuale, vengono stilati gli obiettivi economici e, come è successo quest'anno, viene approvato il piano quinquennale, quando viene esaurito il precedente. È stato approvato il 15° piano quinquennale per 2026-2030, e, come dicevo, anche il momento legislativo parlamentare, perché durante queste sessioni vengono approvate le leggi. Vale sempre la pena sottolineare che la Repubblica Popolare funziona come un partito Stato, e quindi questo momento parlamentare è più formale che sostanziale. Infatti, diciamo, le principali decisioni, come si può immaginare, vengono prese all'interno del Partito Comunista Cinese, all'interno del congresso del Partito Comunista Cinese, che è altro rispetto all'Assemblea Nazionale del Popolo. Quindi, diciamo, è un momento di formalizzazione. Come dicevo, appunto, c'è uno degli aspetti più importanti è il report di lavoro del governo, che viene presentato dal primo ministro, in questo caso da Xi Liang, che è l'attuale premier, nel cui, appunto, si unisce un po' quello che è un report del lavoro governativo con la stesura di quella che noi, diciamo, con l'approvazione di quella che noi chiameremmo la legge di bilancio. Appunto, come dicevo, in questo caso c'è stata anche l'emanazione del piano quinquennale, che, diciamo, appunto, è il progetto di medio periodo dei risultati che dovrebbe realizzare il paese nel prossimo quinquennio.
Ok, grazie per questa, appunto, come dire, un po' un inquadramento, e appunto effettivamente questi sono stati un po' i momenti che hanno impegnato come dire una serie di forze e di raggruppamenti, diciamo, a marzo sulle questioni economiche e su appunto i documenti programmatici. Quello che ti vorrei chiedere un po' se ci puoi raccontare qualcosa di più riguardo, diciamo, quelle che ti sembrano un po' le linee di tendenza che escono da questi documenti sulle prospettive cinesi in termini un po' di politica economica.
Sì, diciamo che il varo di questo nuovo piano quinquennale non ha portato notizie particolarmente particolarmente discontinue con poi il progetto complessivo della Cina degli ultimi anni. Siamo nella fase della cosiddetta nuova normalità, ossia che diciamo, i target di crescita del PIL ormai da diversi anni si attestano tra il 4,5 e il 5%, se non ricordo male l'anno scorso è stato alla fine realizzato un tasso di crescita del 5%, ovviamente queste sono cifre che per coloro che sono abituati in qualche modo a osservare la macroeconomia dell'Italia o dell'Eurozona, sembrano tassi di crescita molto, molto elevati, tuttavia non bisogna dimenticare appunto che il sentiero di sviluppo cinese è sicuramente diverso come fase storica rispetto a quello europeo e oggi la Cina si sta adattando a dei ritmi di crescita più contenuti rispetto alla stagione delle due cifre che è durata appunto diverse decadi, se escludiamo chiaramente l'anno del Covid, dove c'è stato un crollo, se non ricordo male, appunto una crescita del PIL intorno al 2%. Perché dicevo che non ci sono particolari novità in questo piano quinquennale? Diciamo se un po' il trittico di temi e di sfide della Cina di oggi sono da un lato per quanto riguarda l'economia domestica e i consumi interni, ossia far aumentare la quota del PIL dovuta ai consumi della popolazione. Questo ormai è un progetto, è un tentativo che ormai ha una sua lunga storia, ormai di una quindicina di anni, ma è un nodo ancora risolto. Adesso ricordo i dati del 24, ma nel 23, che sono quelli diciamo più certi, dove c'è un double check con le istituzioni internazionali, i consumi interni in Cina pesavano solo il 40%, per dare un esempio a chi è a meno affine a questi dati. In Italia sono oltre il 65-66%, negli Stati Uniti oltre il 70%. Se questa continua a essere un'economia, quella cinese, dove i consumi contribuiscono relativamente poco alla crescita del PIL, per vari motivi, non credo abbiamo anche il tempo di dilungarci. Un secondo punto è sicuramente quello del continuare a investire in continuità con quello che è stato il piano Made in China 2025, un progetto lanciato nel 2015 che aveva come scopo quello di orientare risorse e investimenti verso la tecnologia avanzata e quindi proseguire quell'upgrade industriale che diciamo, oggi è fatto noto anche in virtù della forte commercializzazione dei prodotti cinesi in Europa, se pensiamo per esempio all'automotive elettrica, ma più in generale è un tentativo di appunto proseguire questa ascesa industriale in settori quali l'AI, soprattutto il settore dei microchip, dei semiconduttori, quali la Cina ancora oggi fatica a competere con il top di gamma del blocco occidentale, in particolare appunto è famoso il tessuto produttivo dei semiconduttori di Taiwan, giusto per citare l'esempio più famoso, nonché ovviamente tutto il comparto statunitense, e anche per quanto riguarda la robotica e le biotecnologie. Chiaramente un punto connesso a questo è che questo upgrade industriale non è solo auspicabile da tutte le economie, ma per quanto riguarda la Cina è anche un modo, e mi aggancio al terzo punto, per garantire un'autosufficienza tecnologica che le renda l'atterraggio del cosiddetto decoupling tra Stati Uniti e il suo blocco di alleati e la Cina, rende questo atterraggio morbido nel momento in cui in qualche modo questa separazione si andrà a intensificare, perché appunto ancora oggi, sia da parte nostra, diciamo io per nostra intendo coloro che vivono in Occidente, diciamo non fiaccheggiamento politico, ma sia da parte nostra che da parte cinese c'è ancora una fortissima compenetrazione all'interno delle catene globali del valore, nell'interscambio tra alto e basso valore aggiunto, che fa sì appunto che i proclami politici e gli slogan poi si scontrino con una realtà produttiva e commerciale che ancora oggi è molto correlata, come dicevo. Per cui ecco, questi tre mi sembrano i pilastri fondamentali di quello che è il quindicesimo piano quinquennale, appunto, forse Forse aggiungo qualcosa sul tema dei consumi interni. Diciamo appunto in Cina la crescita del reddito è rallentata in maniera più marcata rispetto alla crescita del PIL, uno dei motivi per cui c'è un'elevata propensione al risparmio nella società cinese è dato da un welfare ancora limitato o quantomeno molto diseguale tra le diverse aree del paese. Vale sempre la pena ricordare, diciamo, le dimensioni continentali della Cina, nonché il fatto che rappresenta circa il 17-18% della popolazione globale. E c'è anche un nodo che riguarda il forte invecchiamento della popolazione, quindi connesso al welfare, il fatto che il sistema previdenziale cinese, soprattutto per quanto riguarda sanità e pensioni, fatica ancora a svilupparsi su linee analoghe a quelle che diciamo, conosciamo in Occidente, per cui chiaramente l'assenza di certezze, soprattutto durante la vecchiaia, in una popolazione che, come dicevo, sta invecchiando molto velocemente, porta le famiglie, i consumatori in generale a avere una più alta propensione al risparmio rispetto a quella che conosciamo in tante economie sviluppate, e questo appunto ha una ricaduta poi su tutta la struttura del PIL, che ancora oggi è molto legata agli investimenti e poco ai consumi interni.
Certo. Scusami. Sì, io appunto mi avevo un po', come dire, anche seguendo un po' sia quello su cui lavori, sia su altri, diciamo, fonti di informazione, avevo un po' capito che emergeva un po' nelle rappresentazioni sociali questa figura della persona molto, la persona anziana nell'ambito della Cina rurale, più soprattutto diciamo extraurbana, che aveva, come dire, delle pensioni molto molto basse. Questa comunque una figura sociale un po' rappresentativa di questo problema di diciamo di costruzione di una rete di welfare che poi in qualche modo fungesse anche da attivatore di consumi interni, di possibilità di attivare una circolazione, come dire, di denaro e di merci che stenta un po' a decollare nell'ambito appunto del contesto che tu sottolineavi, che hai sottolineato bene, che su cui non mi sembra inutile sintetizzare, poi questa cosa delle catene del valore, della costruzione un po' delle nuove forze produttive, che sarebbe anche questa idea di cercare di sviluppare un pezzo cioè di risalire un po', no? Nell'ambito dei settori lavorativi, nella qualificazione della forza lavoro, eccetera, eccetera. Ma cose che ti hai sottolineato bene, quindi grazie per questa sintesi. Ti chiederei un po' rispetto forse alla questione energetica, nel senso anche un po' nel quadro della guerra in Iran e un po' del blocco dello stretto di Hormuz, eccetera. Se nel nuovo piano quinquennale in termini di politica energetica ci sono delle prospettive, diciamo, particolari, o andiamo abbastanza in continuità con l'idea insomma, l'idea di lungo corso, ovvero di una parziale, per quanto magari non alcune volte in parte retorica, ma in parte molto reale, diciamo, decarbonizzazione dell'economia, defossilizzazione in parte, almeno parziale, dell'economia pianificata in Cina.
Sì, diciamo appunto che io parto magari dal fare un po' di chiarezza circa i dati che sono dietro poi alle narrazioni contrapposte sull'ascesa cinese anche nel comparto energetico. Sicuramente l'energia è uno dei punti deboli, o comunque in generale uno dei punti fondamentali della strategia di sviluppo economico cinese, perché essendo un paese con una popolazione sterminata, e con appunto una capacità produttiva a livello globale che è appunto di primato assoluto, è il paese più energivoro al mondo, dove continua a crescere la domanda di energia. Allo stesso tempo, appunto, è un paese che è dipendente dal trasporto energetico via mare, e quindi chiaramente come come è stato sottolineato tante volte nelle ultime settimane, la Cina, ma l'Asia in generale, dipendono molto dal passaggio di gas e petrolio per lo stretto di Hormuz. Questa debolezza strutturale della Cina, che è costretta a rifornirsi via mare, che è, come è noto, controllato principalmente dalla marina statunitense, ha fatto sì che ci fossero dei grandissimi investimenti negli ultimi anni nell'infrastrutturazione del continente asiatico per creare delle linee d'ingresso per i fossili che fossero interne. E da questo punto di vista si legge anche la celeberrima via della seta, ossia tanti dei progetti che sono finanziati all'interno di questo progetto intercontinentale infrastrutturale sono legati appunto all'approvvigionamento energetico, in particolare con le zone dell'Asia centrale, ma anche con Iran, Pakistan e corridoi appunto che in maniera molto complessa devono superare valichi di montagna molto elevati e arrivare invece nella Cina interna, nello Xinjiang e per poi appunto portare l'energia dove risiede la maggior parte della popolazione cinese, che è nella pancia della forma del paese, nel lato costiero. Questo è un po', diciamo, il quadro generale che quindi credo restituisca forse in maniera più dettagliata quanto è importante Hormuz per la Cina oggi, poiché appunto questo processo di emanciparsi dalle rotte marittime è in corso, ma è tutt'altro che realizzato. Credo che un altro aspetto su cui è utile fare chiarezza è che, nonostante la Cina oggi sia un attore assolutamente centrale nella produzione di materiale per l'energia rinnovabile, tutto ciò che riguarda sia la produzione di metalli pesanti o anche in generale alluminio, ferro, la produzione di pannelli solari, di pale eoliche, per non parlare del settore delle batterie, la Cina è assolutamente all'avanguardia in termini commerciali, tuttavia non bisogna confondere questa capacità produttiva della Cina e anche delle politiche green di tentativo appunto di diminuire la quota di utilizzo di carbone, petrolio e gas, cioè non bisogna confondere questa capacità produttiva con la realtà del sistema di fornitura della Repubblica Popolare, quello che diciamo si definisce il suo mix energetico, perché ancora oggi la Cina è largamente dipendente dal carbone. Io non sono un esperto, ma in termini banali è che è, se possibile, ancora più inquinante di petrolio e gas, e noi siamo sempre più, credo, abituati a vedere un po' il lato scintillante delle metropoli cinesi come Pechino, Shanghai e altre grandi metropoli che sono sempre più pulite per quanto riguarda l'aria, ma alle loro spalle c'è appunto un enorme paese che ancora è costretto per riscaldamento, più in generale per produzione, ad usare il carbone. Tutto, io vedo un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, sembra sempre i dati fossero del 2023 o 2024, dove ancora il carbone ha una quota vicina al 60%, mentre gas e petrolio insieme si avvicinano al 30%, il resto è nucleare e rinnovabile. Per cui appunto, diciamo, in queste narrazioni contrapposte tra Cina come esempio, Cina come nemico, vale sempre la pena poi osservare i dati per in qualche modo avere un contesto chiaro del momento di sviluppo in cui si trova la Cina, e quindi sì, è ancora largamente dipendente dall'importazione di fossili, ma nel momento in cui ci sono degli shock, come quello che stiamo sperimentando tutti e tutte a livello globale, la Cina tende a compensare dando ancora fondo al carbone, e questo chiaramente in termini climatici globali, nonché per il paese, è un pessimo segnale. Questo tuttavia non nega il fatto che ci sia appunto una programmazione di medio-lungo periodo molto seria, che sta ottenendo dei risultati, che già oggi li ottiene in termini di capacità delle imprese cinesi di penetrare i mercati di tutto il mondo, andando a soddisfare quella che è una domanda a volte pubblica, ma anche spesso privata, di materiali, macchinari e prodotti finiti che riguardano le energie rinnovabili. Quindi coesiste appunto un po' questo mix di Cina, sia come avanguardia sia come paese ancora, diciamo, molto arretrato in quella che è la sua struttura dell'approvvigionamento energetico.
Beh, sicuramente appunto io mi stavo riferendo soprattutto a questo piano, diciamo, alla, appunto, insomma, alla serietà di cui tu stavi sottolineando di questo piano di medio-lungo periodo. Grazie molto per appunto, diciamo, insieme a presentando una serie di dati anche di farci capire le ambivalenze, ma anche diciamo ambivalenze sia come dire in parte in termini di politica energetica, ma anche diciamo socio-spaziali che stanno dentro un territorio sterminato come la Cina, quindi diciamo anche queste due visioni, quindi appunto grazie per questo tipo di approfondimento. Ti direi se ci sono ancora dei punti rispetto agli esiti delle due sessioni e dei documenti che vorresti sottolinearci, prego, oppure appunto se c'è ancora qualche pezzo che vorresti dirci, su cui vuoi dirci qualcosa di più, se no ci salutiamo e ci vediamo, ci sentiamo alla prossima volta su questi temi.
Ma guarda, c'è una battuta in conclusione, cioè che mi viene in mente, semplicemente anche un po' per legarci all'attualità, è che quando si parla delle Liang Wei, appunto del rapporto governativo, così come dei piani quinquennali, la Cina è molto affezionata ai target di crescita, alla programmazione, è un po' appunto a avere aspettative certe sul breve medio periodo, ma allo stesso tempo, così come noi fatichiamo oggi un po' a prevedere il nostro quadro macroeconomico nel breve periodo in virtù della guerra che c'è in Iran, adesso diciamo appunto con la tregua, più in generale le incertezze che riguardano la viabilità dello stretto di Hormuz, se vale per noi vale anche per la Repubblica Popolare, di conseguenza appunto sarà interessante anche quest'anno, no, in base un po' all'evolvere degli eventi. Vedere un po' come questa torsione dell'economia globale, come impatterà un paese come la Cina. Io credo appunto di aver restituito il fatto che nonostante sia un paese sicuramente in ascesa, in crescita, le sfide interne di politica economica sono notevoli, quindi anche appunto l'impatto di quanto succede nel resto del mondo sicuramente inciderà, essere interessante vedere come.
Certo. Infatti, tra l'altro, questa diciamo accettazione, cioè, accettazione della complessità, penso che sia sempre stata una, come dire, anche una specificità del tipo di politica economica cinese. Però proprio quello che dicevi, questo diciamo spostamento che c'è stato dell'obiettivo tra il 4,5 sotto il 5% rispetto a una serie di diciamo si può anche vedere come una dichiarazione di intenti del fatto che appunto le sfide sono tante, il quadro è complesso ed è complesso anche per un attore come la Cina nello scenario globale.
Sì, no, appunto, tentavo di rimarcare quello, che poi
No,
tutto sommato,
giustamente.
ecco, questi target poi devono passare la prova di una realtà molto, molto complessa e soprattutto in continua evoluzione, purtroppo.
Certo. Va bene, grazie mille, grazie per questo approfondimento. E appunto crediamo qua dalla Blackout House che sia stato interessante fare, come dire, un piccolo viaggio al di fuori delle retoriche, dalle rappresentazioni. Molto, secondo me, è importante quello che hai detto prima, no? La Cina come modello, la Cina come nemico, al di là di questo tipo di rappresentazioni contrapposte, capire un po' meglio quella che è un po' anche la complessità della sfida, delle prospettive economiche cinesi. Quindi ti ringraziamo e ci sentiamo alla prossima volta. Buona
Grazie a te, grazie a tutti e a tutte, a risentirci presto.
giornata.
A voi.